Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, dove condivido con te le soluzioni fiscali che propongo ai miei clienti imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower del canale YouTube Commercialista Calisti e metti un like a questo video, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ma adesso bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, perfetto, rieccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti al tema di oggi. Oggi andiamo a vedere come far pagare l'affitto della casa, ossia appunto dell'immobile abitativo, in cui vive l'imprenditore all'SRL. Perché ho voluto fare questo video? Questo video, ovviamente, come gli altri di questa serie che sto portando avanti in questo canale, essenzialmente derivano da articoli che scrissi anni addietro, ok? E quindi sto riportando anche in versione video per in qualche modo rendere un po' più facile, diciamo, la comprensione o magari un po' più facile l'assimilazione di concetti fiscali che tecnicamente sembrano complessi, ma che comunque in qualche modo possono essere più semplici di quello che sembra. Bene, quindi in quel periodo, insomma, quando scrissi questo articolo, mi ricordo che molti imprenditori mi chiesero se potevano in qualche modo acquistare una casa abitativa con la propria SRL, ovviamente, quindi scaricare eventualmente il costo e andarci a vivere con la propria residenza. Quindi non ho voluto far altro che raggruppare delle norme fiscali, cercando di in qualche modo semplificare il contenuto il più possibile, perché in un certo senso non si può semplificare più di tanto, se no dopo si va un po' fuori dal contesto della norma. Però oltre a questo, oltre a cercare di darti spunti fiscali, ovviamente l'obiettivo ultimo di questo video è quello di condividere con te come utilizzare queste informazioni a tuo vantaggio o di poter acquistare appunto un immobile abitativo con la tua SRL e quindi andarci all'interno a vivere e mettere la tua residenza, anche se sei socio e amministratore, ovviamente tutto nel rispetto della legge. Perfetto! Proseguendo con il tema di oggi, ti posso dire che tendenzialmente ogni società può scaricare i costi degli affitti inerenti alla propria attività. In generale, ovviamente, tutte le imprese, ossia in questo caso le SRL, si possono scaricare normalmente, cioè legalmente, il costo dal proprio reddito solo se questo costo è inerente. Prima di proseguire, andiamo avanti con un concetto che voglio condividere per capire una cosa fondamentale. Ogni società può scaricare i costi degli affitti inerenti alla propria attività. Quindi se in qualche modo abbiamo un SRL e pago un affitto e questa cosa è inerente alla propria attività, è una cosa buona deducibile. Se ovviamente non è deducibile, significa che questo immobile che io ho acquistato, ok, non è inerente all'oggetto sociale della mia SRL. Infatti, ad esempio, la SRL potrebbe prendere un immobile e scaricare i costi perché sta utilizzando questo immobile come ufficio, come capannone, come magazzino per svolgere la propria attività, ok? Oppure, nel caso, sempre come costo deducibile, la SRL si può scaricare il costo della casa, ok, nel momento in cui la adibisce per trasferte momentanee dei dipendenti. Perché questo? Perché tutti i costi in contabilità sono buoni solo nel momento in cui sono utilizzati per svolgere l'attività dell'impresa, ok? Tutto quello che non è inerente all'attività, questo è un costo indeducibile e questa cosa per noi imprenditori ovviamente è un problema. Bene. Ad esempio, se tu hai un SRL che in qualche modo fa bulloni, ok, e tu acquisti una casa, ok, che non è utilizzata appunto per le trasferte momentanee dei dipendenti, ma è una casa che acquisti a scopo, diciamo, di patrimonio, ecco che tutti quei costi inerenti a quella casa sono indeducibili, ok? Dunque, c'è un principio cardine che volevo condividere con te qui, è che tutte le SRL si possono scaricare i costi degli affitti in generale, oppure i costi dell'immobile, forse è più corretto. Ecco che se l'immobile è utilizzato dall'SRL per il proprio scopo sociale, per il proprio oggetto sociale, allora il costo è buono. Se non è così, allora il costo è indeducibile. Bene. Un SRL, infatti, non può considerare buono il costo di un immobile abitativo dato in uso all'imprenditore, appunto perché è un immobile patrimonio. Quindi se la SRL acquista un immobile e anche una casa volendo e lo utilizza come ufficio, il costo è buono. Se invece prende questo immobile e lo dà, okay, in uso così all'imprenditore, questo immobile è definito immobile patrimonio, adesso senza stare qui a parlare di questa definizione, però di fatto è un costo appunto che non è buono per la contabilità dell'SRL. Ma c'è una cosa da aggiungere. Anche se il costo non è buono, quindi è indeducibile, questo non è detto che fare questa cosa sia illegale oppure che sia per forza una cosa da sanzionare, Dunque, è prevista la possibilità che l'imprenditore utilizzi la casa dell'SRL ai fini privati, comunque per un uso appunto personale, a patto di rispettare determinate regole che vediamo nel proseguimento di questo video. Bene, quindi come regola principale per chiudere questo pezzettino è che i costi sono deducibili solo se la casa, in questo caso, è utilizzato per un fine aziendale, ufficio, magazzino, capannone, eccetera, o trasferte dei dipendenti. Bene, se questa casa è data al socio per un fine privato, questo costo è indeducibile, si dice, appunto perché l'imprenditore lo utilizza per un fine privato. Comunque, anche se questo costo non è buono, non è che questa cosa è illegale o per forza è sanzionata, E quindi andiamo a vedere delle regole che lo Stato ha previsto per conciliare queste due esigenze. Bene, andiamo avanti. Ora, prima di proseguire, volevo fare una piccola differenza, perché dobbiamo comprendere che ci sono delle norme, in un certo senso, nel momento in cui è il socio che utilizza comunque l'immobile abitativo per un fine privato mettendoci la residenza, dall'altro caso che è il caso in cui è l'amministratore che mette in qualche modo la residenza nell'immobile dell'SRL, della società, e quindi utilizza quell'immobile per un fine abitativo. Adesso andiamo a vedere cosa succede se il socio dell'SRL mette la residenza in un immobile della società, mentre dopo andiamo a vedere qui di seguito cosa succede se è l'amministratore che mette la residenza nell'immobile della società. Bene, quindi adesso andiamo a vedere il caso in cui io magari sono socio dell'SRL, la mia SRL acquista un immobile abitativo perché magari ho i soldi lì, e poi magari io, imprenditore, socio, vado a vivere lì all'interno. Quando intendo il termine vado a vivere, non intendo solo che magari ci dormo una sera o due, intendo tendenzialmente che ci metto anche la residenza, perché è nel momento in cui io sposto la residenza in quell'immobile che praticamente, giustamente, il fisco può ipotizzare che quell'uso è un fine privato, perché appunto ci ho messo la mia residenza privata. Bene. Dunque, se un SRL compra o prende in affitto un immobile abitativo e il socio ci va a vivere, non è illegale, come abbiamo detto prima, ma il socio ha l'obbligo di dichiarare un maggior reddito nella propria dichiarazione dei redditi pari al valore di mercato relativo all'utilizzo di quell'immobile, secondo quanto è stato, previsto dall'articolo 67 del TUIR. Il TUIR è praticamente l'acronimo di Test Unico delle Imposte sul Reddito, che praticamente va a regolamentare le imposte che noi dobbiamo pagare in Italia, in sostanza. Bene. E praticamente tutte le volte che noi utilizziamo un bene aziendale per un fine privato, ecco che noi dobbiamo comunque dichiarare un maggior reddito nella nostra dichiarazione dei redditi pari al valore di mercato che ha quel specifico, utilizzo che noi facciamo, Detto praticamente in poche parole, se io sono socio dell'SRL e la mia SRL acquista un immobile e io socio vado a vivere all'interno, non è questa cosa illegale, ma io come socio devo dichiarare l'anno dopo un maggior reddito, quindi pagare un quantitativo di imposte pari al valore di mercato dell'affitto che avrei pagato, in sostanza. Questo è in qualche modo il significato. Il socio dunque pagherà le imposte su questo reddito in più, che si chiama reddito diverso, mentre la società avrà un costo indeducibile in quanto la casa dell'SRL è utilizzata ai fini privati dall'imprenditore e non è per l'esercizio dell'attività di impresa. Bene, dunque questo è quello che ti devi portare dietro in questo pezzettino, ossia se tu sei socio dell'SRL e per carità vuoi acquistare un immobile con la tua SRL e vai a viverci all'interno, non muore nessuno, ricordati che tutti i costi inerenti a quella casa sono indeducibili, quindi ci pagherai IRES e IRAP, bene, e tu come socio dovrai dichiarare nella tua dichiarazione dei redditi un maggior reddito, definito appunto reddito diverso, sul quale ovviamente pagherai in questo caso le imposte. Ok? Perfetto. Il meccanismo che abbiamo visto prima, ossia che il costo è indeducibile in capo all'SRL, ma in qualche modo in più il socio dovrà dichiarare un maggior reddito ai fini, personali nella propria dichiarazione dei redditi pari all'utilizzo che ne fa di questo bene, è un meccanismo, generale che è presente in tutti i costi aziendali di cose attribuiti oppure usufruite ai fini personali dell'imprenditore o della sua famiglia, aggiungerei. E il meccanismo è questo, è il meccanismo che abbiamo detto prima. Quando un socio utilizza un bene aziendale di qualsiasi genere per un fine privato, il costo della spesa utilizzata per fini personali dell'imprenditore è ovviamente indeducibile dal reddito dell'SRL. Bene. E oltre a questo non basta, perché il socio dovrà dichiarare un maggior reddito finto, in un certo senso, che si chiama reddito diverso, o almeno è nella categoria dei redditi diversi, pari al valore di mercato del servizio bene ricevuto e sul quale pagherà le imposte. Ok? Questo meccanismo serve per simulare il fatto che l'imprenditore deve pagare di tasca propria le spese, diciamo, che utilizza ai fini personali, anche se questa cosa sono fatturate dalla società, ok? E questo, lo dico a scopo didattico, è un po' tutte quelle volte che magari capitano situazioni in cui un imprenditore per errore, no, fattura, cioè si fa fare fattura per un acquisto che in realtà è personale. Nel momento in cui un imprenditore si fa fare una fattura e la mette in capo all'SRL, ma la spesa è personale, ecco che l'IVA ovviamente è indetraibile, il costo è indeducibile, ma in più l'imprenditore deve dichiarare un maggior reddito diverso. Questo è il meccanismo che bisogna seguire e questa cosa vale ovviamente anche per le case e così via. Se l'immobile ovviamente è utilizzato a uso promiscuo, ossia una parte dell'immobile è utilizzato per un fine personale e una parte è utilizzato per un fine aziendale, e questa cosa può capitare ormai al giorno d'oggi sempre in maniera più frequente, perché magari ci sono sempre più lavori online, oppure perché comunque anche se io fossi un imprenditore da milioni di euro effettivamente capita di lavorare a casa, ok? Allora questo meccanismo è parzialmente limitato, quindi una parte del costo, magari metti 50% è un costo buono, 50% è un costo indeducibile. Quindi questo meccanismo che ti ho appena descritto, che in qualche modo ricade sul socio dell'SRL che mette la residenza nell'immobile della società, ok, della propria SRL appunto, ecco che è limitato solo nel momento in cui io dichiaro e utilizzo questo immobile a uso promiscuo, ossia ci metto la residenza ed è un immobile fine privato, però è anche vero che se lo utilizzo per un fine aziendale, in parte il costo è effettivamente buono. Ora andiamo a vedere cosa succede se l'amministratore dell'SRL mette la residenza in un immobile della società. Perché questo? Perché effettivamente possono capitare delle situazioni, soprattutto magari per le aziende di grandi dimensioni, che il meccanismo sia un po' simile rispetto al caso precedente, ossia non è il socio, no, di una grande società che si prende l'immobile diciamo e va a vivere, anche se questo immobile è pagato dalla società, ma capita che all'amministratore, no, della di un'azienda tendenzialmente di maggiori dimensioni, si può dare come beneficio il fatto di vivere nell'immobile della società, ok? Come bonus in un certo senso, bene. Quindi andiamo a vedere il caso in cui è l'amministratore dell'SRL che mette la residenza in un immobile della società, come questa cosa, diciamo, viene gestita a livello fiscale in modo che sia appunto legale. Quando un amministratore di una SRL utilizza un bene della società ai fini personali, ok, deve dichiarare in busta paga un maggior compenso ricevuto a titolo di fringe benefit. Quindi è un caso simile, ma non uguale, al caso precedente. Nel caso precedente il socio dovrà dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi un reddito diverso, mentre qui l'amministratore dovrà dichiarare appunto un fringe benefit, ossia un dipendente o comunque anche un amministratore, perché in questo caso sono equiparati, valgono in un certo senso, sono allineati sotto un profilo fiscale. Quando un dipendente o un amministratore di SRL comunque ricevono in uso privato dei beni dell'SRL, ecco che loro non dovranno dichiarare un reddito diverso nella propria dichiarazione dei redditi, ma dovranno dichiarare un maggior compenso fittizio in busta paga che si chiama fringe benefit. Non riceveranno ovviamente maggiori soldi perché hanno ricevuto dei beni in godimento, e su questo maggior valore, che è definito fringe benefit, che è in qualche modo è proprio un reddito figurativo che è finto, ovviamente l'amministratore ci pagherà delle imposte e contributi pari al valore del fringe benefit stesso, in base all'aliquote che ha quell'amministratore per quanto riguarda i propri contributi e le proprie imposte. Bene. Dunque, le imposte e contributi INPS da pagare variano in funzione del reddito complessivo dell'amministratore e eventualmente dell'aliquota contributiva INPS. Bene. Il caso posso dirti che è molto simile a quello di prima. Quindi l'amministratore, se prende un bene aziendale, e in questo caso una casa, e va a viverci all'interno con la residenza, sottolineo con la residenza, ok, ecco che lui avrà nella busta paga un maggior reddito imponibile e semplicemente pagherà maggiori imposte e contributi. Come fringe benefit da aggiungere in busta paga, l'amministratore assume la differenza fra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, detraendo eventualmente quanto appunto corrisposto dal socio per il godimento del fabbricato. Perché posto che abbiamo in qualche modo compreso che l'amministratore che mette la residenza dentro all'immobile della SRL e quindi questo amministratore deve dichiarare un maggior compenso pari al fringe benefit, dobbiamo anche capire quanto è il valore del fringe benefit che dobbiamo attribuire all'amministratore stesso. Nel caso di prima, nel caso in cui è il socio che praticamente utilizza ai fini personali la casa dell'SRL, deve dichiarare un reddito diverso pari al valore di mercato, che tendenzialmente si può configurare come il valore dell'affitto, ok? Che regolarmente o comunque mediamente pagherebbe una persona alle medesime condizioni. Bene, invece qui la legge prevede proprio che il fringe benefit che deve essere imputato all'amministratore per l'uso privato della casa è essenzialmente pari a un valore molto più basso, perché è pari alla rendita catastale, poi nel caso appunto aumentato se di eventuali spese di utenze che addirittura potrebbe pagare la società. Però secondo me nella media, siccome in una cosa diciamo anche di buonsenso, se la casa viene data in uso all'amministratore e l'amministratore stesso che si paga le proprie utenze, direi come minimo, ecco che l'amministratore avrà diciamo un maggior reddito solo pari al fringe benefit, che è pari alla rendita catastale, che potenzialmente ovviamente è un valore molto basso e ridicolo. Quindi l'amministratore ha un vantaggio in un certo senso, perché legalmente può stare nella casa della SRL e di fatto pagare in più, faccio un esempio, all'anno solo 800 euro di reddito in più, quindi pagherà le imposte e contributi solo su 800 euro, faccio un esempio per insomma dichiarare una rendita catastale volendo anche un po' importante e relativo, però un po' più alta rispetto alla norma, però ipotizzando una casa di medie dimensioni, ecco che se la rendita catastale fosse di 800 euro, questo amministratore per tutto un anno pagherebbe solo insomma 800 euro in più di imponibile, sia contributi o INPS, sia anche come appunto imposte. E ovviamente c'è anche da aggiungere che nel caso in cui l'amministratore volesse pagare di tasca proprio il godimento di questo fabbricato, ecco che andrebbe a diminuire questo fringe benefit da mettere dentro alla sua busta paga. Però ipotizzando il caso normale in cui l'amministratore si prende l'immobile ad uso privato, l'immobile della società, e di fatto è l'amministratore che si paga le proprie utenze e non paga niente per l'affitto, ok, in sostanza, ecco che lui gli vengono attribuiti semplicemente un maggior piccolo reddito in più sul quale paga le imposte e contributi. Di sicuro viene attribuito un reddito minore rispetto al caso precedente. Adesso qui attenzione, adesso ti vado a spoilerare un po', ti vado ad anticipare un po' il contenuto dopo, non credere che questa cosa sia per forza un vantaggio, perché poi è anche vero che la società di fatto si può scaricare solo un costo fino al massimo del fringe benefit, quindi non è che sia per forza così diciamo un beneficio, però potenzialmente sappi che l'amministratore legalmente può stare lì e non ha bisogno di dichiarare un valore di mercato, perché dichiara un fringe benefit solo pari alla rendita catastale. Ora che abbiamo visto praticamente quello che deve fare l'amministratore, no, per regolarizzare la propria posizione quando ha la residenza all'interno dell'immobile di famiglia, dobbiamo però comprendere dall'altro lato quanto è il costo che è deducibile, che in parte ti ho anticipato, però voglio semplicemente aprire una piccola parentesi perché qua è un po' più articolato rispetto al caso precedente. Per quanto riguarda il socio che mette la residenza nell'immobile di famiglia, abbiamo detto che l'SRL non si scarica nulla, tutto quanto il costo è indeducibile. Bene. Mentre qua, siccome c'è un discorso che l'amministratore è assimilato a un dipendente, buona fortuna, tra virgolette, ci sono più opportunità o più opzioni, forse meglio dire, che la SRL può utilizzare per scaricare il costo dell'immobile. Quindi andiamo a vedere praticamente la SRL quanto costo deducibile può in qualche modo scaricare tutte le volte che dà un immobile in pasto, no, ai dipendenti barra amministratori, ok? Quindi Prima di tutto, vediamo che i canoni degli immobili abitativi sono deducibili solo per i dipendenti in trasferta momentanea, quindi senza residenza. Adesso qui l'ho preso un po' ampio il concetto, però ricordati che se tu riesci in qualche modo a acquistare con la tua SRL un immobile abitativo e questo immobile lo utilizzi proprio a disposizione di tutti i dipendenti e degli amministratori o dell'amministratore stesso per le trasferte momentanee, ossia in qualche modo l'amministratore non ci mette la residenza, allora questi canoni sono deducibili, ok? E qui ovvio che dobbiamo stare attenti a fare le cose fatte per bene, cioè più noi utilizziamo comunque sia un immobile anche pagandoci l'affitto o comunque acquistando l'immobile e lo utilizziamo per le trasferte dell'amministratore, e più il costo è deducibile e ovviamente non ci dobbiamo mettere la residenza dell'amministratore, e più questa roba è buona. Più invece io faccio il furbo, ok, quindi utilizzo in teoria questo immobile per andarci a vivere quando in realtà non è una trasferta momentanea, ecco che di fatto in caso di controllo sono meno protetto. Quindi il buon senso è che noi come SRL possiamo scaricarci tutti i costi, sia come affitto sia come ammortamento in sostanza, ossia l'acquisto, ok, spalmato su più anni, quando io utilizzo questo immobile per le trasferte momentanee dell'amministratore e dei dipendenti. Bene. Un secondo caso, che è il caso collegato al fringe benefit di prima, i canoni degli immobili concessi invece ad uso, ossia dove ci mette la residenza il dipendente o l'amministratore, sono deducibili nell'SRL solo nel limite del fringe benefit ad essi assegnati. Quindi praticamente l'amministratore in qualche modo ha lo svantaggio, tecnicamente, che nel fringe benefit ci paga anche il contributo INPS, no? Perché sulla busta paga deve pagare oltre all'imposta anche il contributo INPS, bene, ma c'è il vantaggio, se così si può definire, che per quanto il fringe benefit sia piccolo e contenuto, l'SRL si può scaricare come costo dalla sua contabilità non tutto il costo dell'immobile o dell'affitto eccetera, ma si può scaricare solo il fringe benefit piccolino che l'amministratore in qualche modo utilizza come base di calcolo per pagare maggiori imposte e contributi. Bene. Terzo punto, se il dipendente trasferisce la residenza anagrafica dell'immobile dell'SRL per esigenze di lavoro in un comune diverso da quello della residenza precedente, o appunto residenza precedente dove lavorava, gli eventuali canoni di affitto pagati dall'SRL sono deducibili per il periodo di imposta di trasferimento e nei 2 anni successivi. Questo cosa vuole dire? Vuole dire che per quanto riguarda la norma dei dipendenti, se in qualche modo io compro un immobile o tendenzialmente prendo l'immobile anche in affitto perché vado a trasferire la residenza del dipendente o dell'amministratore per esigenze di lavoro, ok, ecco che il costo è completamente deducibile in capo all'SRL, e ovviamente questa roba, ragazzi, è un vantaggio per noi, perché mi scarico il costo sia nell'anno in cui c'è il trasferimento, ok, ma anche per i 2 anni successivi. Quindi, utilizzandolo in maniera furba ma legale, ok, ecco che se io trasferisco la residenza dell'amministratore di fatto per motivi di praticamente esigenze di lavoro, ok, ecco che quando c'è il trasferimento, ok, per motivi di lavoro anche dell'amministratore, comunque i costi sono deducibili sostenuti per la casa sia in quell'anno in cui c'è il trasferimento, ok, ma anche nei 2 anni successivi. Quindi ovviamente questa roba comporta che posso scaricare un immobile in capo all'SRL anche se trasferisco la residenza anagrafica dell'amministratore, questo ovviamente però a condizione che ci sia un'esigenza di lavoro. Quindi anche qui ci vuole il buon senso, più questa cosa è vera è più buona, più questa cosa è praticamente simulata e finta, ok? E in caso di controlli non la possiamo difendere, quindi anche qui sta il buon senso di tutti quanti noi, ok? Perfetto. Ove ci sia un valido motivo per trasferire realmente la residenza dell'amministratore in un comune in cui deve prestare l'attività lavorativa, quindi ovviamente deve essere un comune diverso rispetto a quello di residenza, diciamo, precedente dove appunto lavorava, allora la SRL potrebbe scaricare i costi dell'affitto per l'anno di sostenimento e per i 2 anni successivi. Scusi, per l'anno di spostamento, ok? C'è un piccolo refuso. Ossia, come detto prima, se c'è un valido motivo per trasferirsi per motivi di lavoro, tu puoi di fatto prendere una casa e scaricarti i costi per quell'anno e per 2 anni successivi anche in capo all'amministratore, oltre che ai dipendenti. Ovviamente, come detto prima, in caso di controllo, più si hanno elementi di prova a tuo vantaggio, più sarà possibile dimostrare ed ottenere la ragione davanti a un giudice tributario, ove eventualmente questa cosa fosse contestata. Okay. Ora, una domanda che potrebbe nascere quando si comprende se in qualche modo l'immobile è deducibile anche se ci metto meno la residenza dell'amministratore all'interno dell'SRL e se queste disposizioni che sono previste per i dipendenti valgono anche per gli amministratori. Perché questa cosa? Perché nel TUIR, che è appunto la legge di riferimento per le imposte sul reddito, si parla tendenzialmente di dipendenti, ok, di lavoro subordinato, ok, o comunque altri termini che sono collegati al lavoro con busta paga da dipendente. Ecco che comunque, adesso ti anticipo, le disposizioni che valgono per i dipendenti valgono anche per l'amministratore, ok? Le disposizioni dei dipendenti valgono anche per gli amministratori, anche se il TUIR, cioè che è il testo unico delle imposte sul reddito, afferma che è il dipendente a fare la trasferta momentanea oppure a trasferire la residenza in un comune diverso. La disposizione in generale, anche se insomma il TUIR parla di lavoro da dipendente, è riferita comunque anche all'amministratore dell'SRL. Bene. Questo perché c'è una circolare ministeriale, mi sembra dell'anno del 1992, che più volte ho analizzato durante i miei articoli, specifica di equiparare le disposizioni del lavoro, diciamo, dell'amministratore, chiamato collaboratore cococò, con il lavoro da dipendente. E qui voglio anche sottolineare essenzialmente che, adesso c'è una piccola clausola che vorrei metterti, che le disposizioni che vanno a rendere equiparato il lavoro dell'amministratore con quello del dipendente è il caso in cui l'amministratore comunque lavori per la società come, comunque come dipendente e non con la partita IVA personale come professionista. Perché se l'amministratore lavorasse con la partita IVA, diciamo, come professionista e l'SRL svolgesse la stessa attività, l'amministratore non potrebbe avere la busta paga, quindi delle cose sarebbero diverse. Però nel caso in cui comunque l'amministratore, come è nella maggior parte dei casi, ok, metti nel 99% dei casi in cui l'amministratore effettivamente lavora per l'SRL con una busta paga, ecco che le disposizioni a vantaggio dei dipendenti valgono anche per l'amministratore. Quindi anche tutto quello che abbiamo visto prima per le trasferte momentanee da una parte e anche per in qualche modo diciamo lo spostamento della sede per motivi di lavoro e la deducibilità del costo nell'anno di spostamento e anche nei due successivi, ecco che vale anche in questo caso per l'amministratore. Ok? Perfetto. Ora, visto che abbiamo questo piccolo quadro d'insieme che spero che sia un pelino più chiaro rispetto a prima, ok, anche se magari non è facile cercare di sintetizzare, diciamo, al meglio, perché comunque si può guardare anche sotto più punti di vista, però è importante comprendere quelle informazioni, no, che abbiamo visto prima e sintetizzarle e vedere quali sono le soluzioni per far pagare l'affitto della casa in cui vive l'imprenditore all'SRL. Quindi l'obiettivo, sempre nel rispetto della legge, è dire: cacchio, io sono amministratore o comunque socio di un SRL che ha l'immobile, vado a viverci all'interno e quindi voglio capire cosa, come devo regolarizzare la posizione e ovviamente, se posso, di scaricare tutto all'interno della mia società. Bene. E qua ti propongo quattro soluzioni. La prima è la soluzione per il socio che vive nell'immobile dell'SRL, come abbiamo visto prima. Il socio deve dichiarare un reddito diverso nella propria dichiarazione dei redditi, pari praticamente al valore di mercato, in un certo senso degli affitti che avrebbe pagato, e la società non si scarica il costo. Quindi se il socio va a vivere nell'immobile dell'SRL, quando, ripeto, con il termine vivere nell'immobile intendo che ci mette la residenza, quindi puoi benissimo essere socio, vivere e mettere la residenza nell'immobile diciamo dell'SRL, in questo caso tu pagherai delle imposte IRPEF con un reddito diverso in più e l'SRL non si può scaricare nulla. Secondo caso è la soluzione per l'amministratore che vuole mettere la residenza nell'immobile dell'SRL. In questo caso l'amministratore avrà un lieve incremento del reddito sulla busta paga definito fringe benefit, mentre l'SRL si può scaricare solo il costo, diciamo, del limite del fringe benefit assegnato all'amministratore. Come abbiamo visto prima, tendenzialmente se è l'amministratore che va a mettere la residenza praticamente nell'immobile della società, l'amministratore pagherà un po' più di imposte e contributi sulla sua busta paga e la società però si scaricherà un pochettino, qualche costo in più, ok? Quindi in questo caso l'amministratore rispetto al socio è che pagherà un po' più di contributi alla fine, quindi in qualche modo il carico tributario è un po' più alto rispetto al socio, ok? Però la SRL si può comunque scaricare quel piccolo costo. Adesso la differenza è minima, però di fatto c'è questa differenza che devi considerare, sapendo che in tutti e due i casi comunque puoi regolarizzare tutte e due le posizioni al meglio, cosa che è molto positiva, direi, ok? Prima che mi dimentico, magari vorrei anche condividere con te questo concetto qua, non l'ho scritto qui, però tendenzialmente potrei dirti che queste norme per il socio e per l'amministratore sono praticamente create per evitare che ci sia un abuso fiscale da parte nostra, ossia lo Stato vuole fare in modo tendenzialmente che il carico tributario complessivo dell'acquisto dell'immobile a titolo personale oppure tramite la SRL e poi io vado a viverci all'interno, in qualche modo non ci sia differenza, ossia lo Stato cerca di fare in modo che la tassazione che noi abbiamo anche in questo caso sia uguale o comunque pari o simile direi alla tassazione che avremmo nel caso in cui noi dovessimo acquistare l'immobile con i soldi di tasca nostra. Bene. L'unico vantaggio vero che comunque c'è, che non ho specificato qui, è un vantaggio diciamo di tipo in qualche modo finanziario. Perché? Perché tu per fare tutte queste operazioni utilizzi i soldi dell'SRL, quindi il carico tributario utilizzando queste regole è neutro, quindi tu puoi regolarmente vivere all'interno nell'immobile dell'SRL e metterci la residenza, sai che il prelievo fiscale è tendenzialmente uguale, l'unico vero vantaggio è che oggettivamente tu non paghi le cose di tasca tua, ma paghi le cose con i soldi della società, che in alcune situazioni effettivamente il vantaggio lo produce come. Ok? Perfetto. Terzo punto, soluzione per l'amministratore che vive nell'immobile dell'SRL senza trasferirvi la residenza per trasferte momentanee. E quindi questo è il caso che abbiamo visto prima. L'amministratore ovviamente non deve mettere la residenza nell'immobile dell'SRL, praticamente non dovrà pagare imposte per l'utilizzo privato di questo immobile, ma lo può praticamente utilizzare solo per le trasferte momentanee. Okay? E il costo ovviamente per l'SRL è completamente deducibile. Quindi qua l'amministratore per le trasferte momentanea non può metterci la residenza e il costo lo si scarica insomma al 100%, semplicemente non ci può mettere la residenza ma il costo è buono, ok? Perfetto, appunto perché fa delle trasferte. Quarto e ultima soluzione è per l'amministratore che trasferisce la residenza per motivi di lavoro, ossia se l'amministratore trasferisce o comunque il dipendente, ok, in generale trasferisce la residenza per un motivo di lavoro e la società vuole appunto pagargli questo disguido, ok, ossia vuole pagargli l'affitto, gli acquista la casa eccetera, ecco che la società si può scaricare il costo dell'affitto per l'anno di imposta in cui c'è il trasferimento e anche per i 2 anni successivi, cosa che non è di poco conto, ok? Poi l'amministratore ovviamente dovrà dichiarare, diciamo, dal terzo anno in poi un piccolo maggior compenso pari al fringe benefit e si ritorna alla regola principale che dal terzo anno in poi l'amministratore dovrà dichiarare un fringe benefit perché utilizza la casa, diciamo, pagata dalla società in sostanza e la società potrà scaricare i costi solo pari al fringe benefit attribuito all'amministratore. Bene, queste sono le 4 soluzioni che di fatto ti devi ricordare, che di fatto vanno a sintetizzare tutti i concetti visti in precedenza. Ok? Perfetto. Ora siamo arrivati alle conclusioni. Oltre a sapere come puoi mettere la tua residenza personale in una casa della SRL senza pagare l'affitto e senza pagare l'immobile, verifica sempre prima di tutto di avere utili in abbondanza, verifica sempre di avere liquidità necessaria per far funzionare regolarmente la SRL e verifica di utilizzare al meglio o comunque al massimo tutti gli strumenti di risparmio fiscale riservati dalla legge per la SRL in modo da ridurre il carico tributario complessivo dell'imprenditore. E quindi ricordati che questa cosa si può ottenere tramite il servizio della contabilità controllata, ossia io ti tengo la contabilità della tua SRL e in più cos'è che faccio? Oltre agli adempimenti burocratici, amministrativi, eccetera, oltre a tenerti ovviamente la contabilità e i dichiarativi, ti aggiorno la contabilità ogni mese e ogni mese facciamo un incontro in modo da verificare questi 3 aspetti. Perché se fai questa cosa 36 volte all'anno, ecco che tu sei certo ogni anno di avere più soldi rispetto a quelli che hai speso. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione, mi raccomando iscriviti al canale YouTube Commercialista Calisti, metti un mi piace e lascia un commento, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ciao, a presto!